podcast di cinecapital.com. Uomo e ambiente tra utopia e apocalisse, gli incontri con gli esperti. Professor Sergio Bartolommei, la bioetica e gli OGM.
Salutarmi. Mi sarà un po' difficile ovviamente mantenere la passione e la verve di professor Stanca, che io conoscevo solo di nome e che ho avuto il piacere di conoscere di persona stasera. Credo che non terrò la parola, non solo brillantemente, ma altrettanto come ha fatto il professore, necessariamente sulla base delle cose che ha detto e del percorso che ha seguito. Dirò poche cose. Mi è stato chiesto di commentare dal punto di vista bioetico la questione degli organismi geneticamente modificati, o così impropriamente chiamati, forse meglio sarebbe chiamare gli organismi transgenici, no? Transgenici. Il punto di vista della bioetica, che cosa la bioetica può dire, ci sta dicendo oggi a proposito degli organismi geneticamente modificati, utilizzerò questa espressione impropria d'ora in avanti, mi perdonerete. Ma la questione forse intanto è cos'è questa bioetica e a quale bioetica noi facciamo riferimento quando chiediamo alla bioetica di dirci cosa ne pensa degli organismi geneticamente modificati e perché gli organismi transgenici costituirebbero un problema di tipo morale. Perché un problema di tipo morale? Cos'è un problema di tipo morale? Un problema che solleva dilemmi, che solleva lacerazioni, interrogativi, dubbi a proposito se sia giusto o meno produrre questo tipo di organismi. Allora, proviamo, no? a disarticolare. A quale bioetica facciamo riferimento? Che cos'è questa bioetica? In senso lato, molti di voi lo sapranno, perché la disciplina sta avendo enorme successo, nel nostro paese sta lacerando coscienze, dividendo opinione pubblica, eccetera, ma si può convenire, indipendentemente dalla famiglia e dalla parrocchia a cui facciamo riferimento, si può convenire che la bioetica è un campo di riflessione sui problemi morali destati dall'avanzamento delle tecnologie, in parte biomediche, in parte genetiche. Questa è la bioetica, una riflessione sui problemi morali sollevati dall'avanzamento delle discipline tecniche e scientifiche. In ambito propriamente umano si hanno avanzamenti di tutto rilievo nella seconda metà del Novecento. Vi cito solo alcuni ambiti della riflessione: le nuove tecnologie della riproduzione artificiale, che consentono di fare figli senza fare sesso, prolungando e invertendo il processo iniziato con la scoperta degli anticoncezionali, che hanno consentito di fare sesso senza fare figli. Sempre in ambito umano troviamo gli sviluppi della trapiantologia e la possibilità, attraverso le nuove tecniche, avanzatissime tecniche di trapianto, di consentire a persone che avrebbero dovuto cominciare a pregare la provvidenza, ad assegnarsi, a lasciare il loro testamento, consentono a queste persone di riprendersi nell'esistenza e di condurre vite relativamente decenti. Sicuramente di non tirare le cuoia e di andare avanti nel percorso della loro esistenza. Mi riferisco agli sviluppi della medicina cosiddetta rigenerativa, che farà uso, sempre più uso nel futuro, delle cosiddette cellule staminali. Mi riferisco a questo tipo di avanzamenti in ambito propriamente umano, bioetico umano, ma mi riferisco poi in ambito non umano, di trattamento tecnico e scientifico del mondo non umano, mi riferisco a cose come queste, di cui ha parlato con estrema chiarezza il professor Stanca, cioè l'intervento umano sui processi biologici della vita non umana per rimodellare, ridisegnare, ristrutturare in un modo o nell'altro, a mio parere in maniera assai più precisa che nel passato, ridisegnare e ristrutturare il mondo naturale. Ora, di fronte a questi cambiamenti, che sono radicali, perché sono cambiamenti che contrassegnano la seconda metà del XX secolo la caratterizzano nell'epoca della biologia, mentre la prima era stata l'epoca della fisica, no? Di fronte a questi cambiamenti radicali, rapidi, rapidissimi, si hanno due tipi di reazioni e due tipi di bioetici. Su questo vorrei concentrare l'attenzione molto brevemente. E due tipi di bioetici, non ne esiste uno solo. Ci sono reazioni allarmate, terrorizzate e terrorizzanti. Reazioni del tipo che, insomma, certe cose, certi sviluppi sono forse anche troppo avanzati, sono forse anche troppo accelerati. Reazioni secondo cui gli scienziati, come il professor Stanca, che mi ha preceduto, sono degli stregoni che non sono ben consapevoli fino in fondo di quello che stanno facendo. Sono degli apprendisti stregoni, persone che probabilmente non riusciranno a controllare il processo a cui hanno dato vita, che si stanno impancando, stanno montando un po' la testa, pensando di riuscire a fare come Dio, playing God, no? Dicono in inglese. Stanno giocando a fare gli dèi con queste loro fisime ipertecnologiche e fingendosi nuovi creatori della natura o ricreatori della natura. Questo tipo di bioetica, io parlo in maniera molto cruda, però stasera in particolare, per tutta una serie di questioni che potrò esplicitare nel dibattito, per questo tipo di bioetica, che per comodità chiamerei difensiva, c'è da preoccuparsi molto degli avanzamenti in ambito tecnico-scientifico. Questi avanzamenti sono inquietanti e sono gestiti da individui tendenzialmente irresponsabili, perché non sanno quello che fanno. Individui a cui andrebbe dato un supplemento d'anima, perché è troppo disinvolto, insomma, in quello che fanno. Chiamo questo tipo di bioetica difensiva. E questo tipo di bioetica, a mio parere, è quello che domina il panorama nel nostro paese. Nel nostro paese. Contrassegnando il nostro paese per la fortissima resistenza agli avanzamenti tecnico-scientifici, per la fortissima diffidenza nei confronti degli avanzamenti tecnico-scientifici, e rafforzando un pregiudizio secolare esistente nel nostro paese contro la scienza e la tecnica. Un pregiudizio storico, atavico, che risale a radici culturali profonde, su cui al momento non dirò niente. Allora, da una parte questa bioetica difensiva, che concepisce la bioetica come una collezione di divieti, di proibizioni, di stop, temendo appunto sviluppi inquietanti, non confidando nella scienza e negli scienziati. Questo tipo di bioetica raccomanda a persone come me, che la insegnano la bioetica, raccomanda a persone come me di dare quel supplemento d'anima che gli scienziati non hanno. E quindi di educare, edificare l'opinione pubblica, i presenti, in maniera da indurre in loro dei sentimenti di allarme, di paura, di preoccupazione nei confronti di questi rapidi, rapidissimi avanzamenti. Quello che dovremmo fare, secondo questa bioetica che definisco difensiva, sarebbe di rallentare la ricerca, dubitare degli avanzamenti e delle promesse che scaturiscono da questi avanzamenti, togliere, diciamo noi, i grilli dalla testa a chi se l'è montata la testa. Dall'altra parte c'è una bioetica che personalmente condivido, una bioetica che anche per comodità potrei definire possibilistica, che non chiude le porte agli avanzamenti scientifici, che non guarda la scienza come un baratro, una minaccia, un annuncio di devastazione, eccetera, eccetera. No, è una bioetica che intanto chiede di capire che cosa sta accadendo nei laboratori, che cosa si sta facendo. E quindi non solo che cos'è una fondazione assistita, per esempio, non solo che cos'è una relazione di stiamo omologa e che cos'è un eterologo, non solo cosa sono le staminali, quali sono le adulte, dove stanno, cosa sono le embrionali, cosce... no, chiede anche che cosa si fa nei laboratori utilizzando tecniche con DNA ricombinanti. È una bioetica che vuole, per esempio, sapere che con queste tecniche si fa quello che diceva il professor Stanley. Cioè, due geni di organismi appartenenti a determinate specie vegetali, per esempio, mi riferisco solo a quelli vegetali, e li si trasferisce in piante e organismi vegetali anche evolutivamente lontani. Questo vuol sapere la bioetica probabilistica o possibilistica. Cosa? Una volta appurato, che cosa si fa? Ecco, la bioetica che io cerco di caldeggiare studia possibilità, eventuali applicazioni e si interroga soprattutto su una cosa molto sobria, molto, molto elementare. Rischi e benefici. Pericoli eventuali e vantaggi eventuali, e non chiude la strada alla possibilità di avanzamenti proficui grazie all'applicazione delle nuove tecnologie. Ora, in fatto di organismi geneticamente modificati, nel nostro paese domina in maniera smaccata una bioetica di tipo difensivo. È proprio sugli OGM, come dire, che si ha un'effervescenza delle reazioni di discredito nei confronti della scienza e della tecnica. Si tocca il clou dell'opposizione alla scienza e alla tecnica. E c'è da chiedersi il perché di questa diffidenza nei confronti di quella, un punto importante nella mia esposizione, di quella che è una pura tecnica. Di trasferimento genetico. Perché? Perché questi pregiudizi, questa chiusura pregiudiziale nei confronti di quella che è una tecnica? Non c'è una chiusura pregiudiziale nei confronti dei cellulari che ciascuno di voi sicuramente avrà nelle sue tasche. Non c'è una chiusura pregiudiziale nei confronti di quelle scatolotti di latta dentro i quali passiamo 18 ore della nostra esistenza. Non c'è una chiusura pregiudiziale verso molte altre componenti, no? della vita tecnologica che caratterizza la nostra quotidianità. Perché nei confronti degli organismi transgenici queste forti, fortissime pregiudiziali? Io, per anticipare la conclusione, direi che non vedo altro che reazione di tipo ideologico. Dopo aver esaminato anche a lungo, da 7-8 anni, le questioni legate alle ragioni pro e contro, no, gli organismi geneticamente modificati, io sono arrivato alla conclusione che non ci sono argomenti a favore dell'opposizione alla produzione e alla commercializzazione di organismi geneticamente modificati. Non ci sono argomenti. Ho individuato, e ve li sottopongo, due grandi argomenti che vengono utilizzati per questa crociata, altrimenti non lo saprei chiamare, questa crociata anti-OGM, chiamiamola così per comodità. Sono gruppi di argomenti che, suddivisi sempre per comodità e per questioni di tempo, potremmo definire di principio e di merito. Intendo per argomenti di principio, argomenti forti, argomenti che vogliono far valere divieti assoluti, proibizioni assolute, pregiudiziali, appunto. Intendo per argomenti di merito, argomenti che cercano di entrare nel merito delle questioni per mostrare che gli OGM dovrebbero essere banditi, la loro produzione limitata, il lavoro degli scienziati rallentato o addirittura boicottato, moratoria, sulla base di determinate conseguenze. Questo lavoro può avere. Allora, argomenti di principio, semplifico molto, per non tediarvi, ragioni di principio, grosso modo due. Uno, l'ho annunciato. Gli OGM non ci dovremmo impegnare noi in questa ricostruzione della natura, perché a questa maniera noi riveliamo la nostra hubris, la nostra arroganza, grave arroganza umana, di volerci sostituire a Dio. Questo è un primo grande argomento di principio che è stato utilizzato, l'arroganza umana, la pretesa umana di sostituirsi alla provvidenza o alla natura. E il secondo grande argomento è quello che qui si andrebbe, il secondo grande argomento di principio, che qui ci si muoverebbe contro la natura. Gli OGM sarebbero produzioni antinaturali, artificialissime e contro natura. Beh, io personalmente non trovo ragionevolezza in nessuno di questi due argomenti di principio. Il discorso sarebbe un po' lungo, no? Mi limito a dire che riguardo al primo, noi in un certo senso ci siamo sempre sostituiti alla provvidenza nel produrre condizioni di vita, circostanze di esistenza le migliori e le più adeguate per noi. Se poi dovessimo proprio entrare nel merito, ci sarebbe da chiedere a quale Dio si sta facendo riferimento, perché non ce n'è uno solo. Non sono ben chiari i suoi comandi riguardo agli interventi di modificazione della natura. I suoi comandi, cioè, non sono univoci, chi li dovrebbe interpretare? E poi non tutte le religioni si sono espresse per il blocco dell'innovazione scientifica. C'è tutto un versante della riflessione teologica cristiana che ritiene che il comando di Dio non sia quello di arrestare l'uomo, no? Nelle sue capacità di innovazione e di modificazione della natura, ma gli ordina di migliorare, di perfezionare il cosiddetto giardino dell'Eden, di coltivarlo e migliorarlo. Ad maior gloria Dei. Quindi l'idea che noi ci stiamo sostituendo a Dio, a mio parere, non ha grande fortuna, non ha grandi basi. Poi per un altro motivo legato al pluralismo delle società contemporanee. Al pluralismo e all'atteggiamento laico che a mio parere deve essere mantenuto nella società contemporanea. Ammesso anche che Dio si sia espresso, che la sua volontà sia decifrabile, su questo punto io tendo a escluderlo, perché non credo fosse a conoscenza di cosa fosse la frangenesi, la provvidenza. Ammesso si sia espresso, beh, ci sono nella nostra società individui, scienziati e non scienziati, che procedono indipendentemente da Dio, che procedono mettendo fra parentesi le parole di Dio, e ritengo che sia lecito comportarsi così, laicamente, appunto, in una società pluralistica, democratica, ispirata alla pluralità dei valori, ispirata anche agli ideali della ricerca scientifica, della scoperta della verità, dell'avanzamento della conoscenza. Quindi l'argomento del volersi sostituire a Dio mi pare molto, molto fragile, molto strumentale. È forse più forte quello secondo cui con la transgenesi noi andiamo contro natura, ma mi pare dalle parole del professor Stanca arriva fuori chiaramente che l'agricoltura di per sé è andata contro natura. Io non ho certo tutte le informazioni, competenze e correnze che il professor Stanca, ma così, tanto per attingere a conoscenze elementari, del massaio, io so che delle 260 specie di mele esistenti fino a 30-35 anni fa, non siamo arrivati ad avere 4, 5, 6 specie di queste mele. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'agricoltura si tende a ridurre la cosiddetta biodiversità, tende a esautorare tutta una serie di specie, a privilegiarne altre, tende a manomettere gli ambienti naturali e adattarli ai bisogni e alle esigenze umane. Che cosa fa la transgenesi rispetto a quello che fa l'agricoltura tradizionale? Peggiora le cose? Tutt'al più fa quello che l'agricoltura tradizionale fa. A mio parere fa meglio dell'agricoltura tradizionale. Pensiamo alle tecniche con cui fino a 20 anni fa, prima dell'83, veniva ridisegnata la natura. sono tecniche dell'ibridazione, dell'innesto che faceva veramente, no, il professore, tecniche in cui, guardate, alla cieca, casualmente, si facevano certe cose con gli elementi naturali, animali e inanimati, si combinavano interi genomi senza sapere bene dove si andava a parare, si producevano entità che potevano anche rivelarsi mostruose e che dovevano essere buttate via, e si dava origine a nuove specie vegetali e animali. Con l'agricoltura transgenica, non convenzionale, cosiddetta, cioè transgenica, noi facciamo cose più precise. Quelle cose che faceva il professor Stank, illuminando, no? Qui c'è il gene, gli dico di fare questo, comando di spostarsi di qua, lo trasporto di là. Sembra che la transgenesi migliori, non peggiori le nostre capacità di controllo dei processi naturali. E allora dov'è il problema? Poniamo anche che noi stiamo facendo qualcosa che non è nell'ordine delle cose naturali. Io lo do per scontato che facciamo cose che non sono nell'ordine delle cose naturali, anche se i movimenti genetici, gli scambi genetici, i flussi genetici sono cose del tutto naturali. Ma poniamo che noi si stia mettendo mani accelerando i processi. Dov'è? Perché noi staremmo sbagliando da un punto di vista difficile? Perché invece non credere che stiamo migliorando le nostre capacità di intervento e controllo della natura, grazie alle nuove tecnologie? Perché non pensare questo? Non pensiamo questo perché facciamo riferimento più che agli argomenti di principio, che sono vuoti, vacui, inutilizzabili, facciamo riferimento ai cosiddetti argomenti di merito. Non dovremmo andare a stuzzicare troppo i mattoni della vita, le basi molecolari della vita biologica, perché le conseguenze potrebbero essere devastanti. Quali conseguenze fa riferimento? Grosso modo a due, come saprete, forse, no? Conseguenze sulla salute umana e conseguenze sull'ambiente. Sulla salute umana si dice, e chissà le allergie, e chissà quanta asma in più, e chissà quante patologie. Sull'ambiente, flussi genetici, contaminazione genetica, sopquaro del mondo naturale, eccetera, eccetera. Ora, gli argomenti di merito sono argomenti da prendere attentamente in considerazione, perché evidenziano la possibilità di conseguenze negative, di effetti perversi, indesiderati, da evitare. Sono da prendere sempre molto sul serio. Però gli argomenti di merito devono essere messi, come dire, a confronto con una cartina di tornasole di quelle decisive, i fatti, la prova dei fatti, le evidenze. Non c'è evidenza di pericoli dall'uso di organismi geneticamente modificati, di alimenti contenenti o derivati da organismi geneticamente modificati. Non ce ne sono. Le poche che si sono verificate sono state rare e non hanno comportato rischi devastanti per niente o effetti deleteri. Non ci sono evidenze, non ci sono dati di fatto che ci possano far pensare che noi ci troviamo di fronte a una tecnologia particolarmente problematica, dalle conseguenze devastanti. Non ci sono. Allora delle due l'una: o cominciamo a supporre, almeno in via presuntiva, che non ci sia nessun pregiudizio nell'utilizzare queste tecniche, o bisogna tirar fuori qualche altro argomento. E l'ultimo argomento che vi sottopongo è poi l'ultimo argomento che viene messo in gioco da parte dei detrattori delle nuove tecnologie agroalimentari a base genetica, l'ultimo argomento, sembra essere il loro cavallo di battaglia, è estremamente decisivo nel loro argomentare. È il cosiddetto principio di precauzione. L'argomento è questo: noi dovremmo, prestare la massima attenzione a quello che facciamo, utilizzando delle tecniche che potrebbero avere effetti devastanti. Fino ad ora non l'hanno avuti, ma non si può escludere che potrebbero averli. Questo è l'interpretazione letterale di quello che viene chiamato il principio di precauzione, dando per scontato che sia l'unica interpretazione. In previsione di rischi e danni, anche remoti, anche solo possibili, noi dovremmo astenerci dal fare qualcosa, perché c'è anche la remota possibilità di qualche disastro. Questo, se ci riflettete un momento, questo enunciato, questo argomento, così, il principio di precauzione, così come viene articolato, è di una profonda irrazionalità. E tuttavia questo argomento che viene brandito e con cui si cerca di indurre nella popolazione un atteggiamento prevenuto nei confronti della transgenesi. Perché l'argomento è debole? Ma perché intanto mette in ballo una misura di sicurezza, uno standard di sicurezza che non è dato trovare nella vita quotidiana. Lo standard di sicurezza è il cosiddetto rischio zero. In nome di un astratto, impossibile, improbabile, rischio zero, si raccomanda di usare la precauzione e si raccomanda di usarla nel modo che fra un momento vi dirò. Ma noi sappiamo che il rischio zero non esiste. Non possiamo escludere che uscendo da questa stanza una banda di terroristi ci sequestri e faccia di noi degli ostaggi in cambio di non sapere che cosa. Non lo possiamo escludere. A mio parere è molto improbabile, però in nome dell'argomento della possibilità anche remota che questo si verifichi, noi non dovremmo uscire da questa stanza, no? Ci dovremmo proteggere, dovremmo chiamare forze di sicurezza immediatamente, dovremmo immobilizzarci. Da questo punto di vista lo so, un argomento profondamente irrazionale, perché nella vita quotidiana noi non ci muoviamo in situazioni dove l'alternativa è fra estrema sicurezza ed estrema insicurezza. Presenza di rischi e rischio zero. Noi ci muoviamo sempre all'interno di rischi e cerchiamo soluzioni dove l'insicurezza sia ridotta, ma non dove l'insicurezza e il rischio scompaiono come neve al sole. Dovremmo abitare in un altro mondo che non è quello che ci è dato in sorte di vivere. Dovremmo abitare in un altro mondo, perché rischio zero non esiste. Allora chiedo: che tipo di significato diano i detrattori al concetto di precauzione? Perché molto probabilmente è lì l'inghippo. Io vi inviterei a riflettere su questo punto e poi concludere. A mio parere non c'è un significato univoco di precauzione. Il cosiddetto principio di precauzione, intanto conosce almeno, avendo studiato la cosa, conosce almeno 8 formulazioni diverse, a seconda delle sedi in cui è stato elaborato, delle occasioni in cui è stato elaborato, della profondità dei documenti in cui è stato enunciato. Conosce almeno 8 tipi di articolazioni. Chiuderle tutte in una parola e usare una formula retorica, strizzando l'occhio all'interlocutore, lanciandogli un messaggio del tipo: ci intendiamo quando diciamo se è la precauzione. No, non ci intendiamo affatto, perché la precauzione ha più significati. Io, per stare al peso, diciamo, e concentrare massimamente l'attenzione, direi che ne esistono almeno 2, ed è qui che si gioca la partita. Esiste un significato, diciamo, procedurale di precauzione, formale e procedurale di precauzione. Esiste un significato sostantivo forte, uno debole e uno forte. Significato formale di precauzione è un significato abbastanza appunto debole. Presta attenzione. Quando fai qualcosa, bada un po' a quello che fai, tiene conto delle eventuali conseguenze e opta per la soluzione con minori rischi o maggiori vantaggi. Punto. Punto. Per visualizzare con un'immagine i due significati di precauzione, si potrebbe fare riferimento alle regole del traffico stradale. Con la cartellonistica stradale ci viene detto come andare nelle nostre trafficatissime strade. Ci viene detto di non entrare lì che è senso unico, o di svoltare a destra perché c'è un obbligo, in maniera da facilitare il traffico di chi proviene da un'altra direzione. Ci viene detto di sostare di fronte a un segnale in cui è scritto stop e di procedere se da destra non viene nessuno, e così via. Cioè, le regole del traffico ci suggeriscono come contenerci quando vogliamo guidare. Non ci dicono dove. Non ci dicono di venire a Fiorenzola, Dar, o di tornare indietro verso Pisa. Ci dicono come andare, se vuoi andare a Pisa, se vuoi andare a Fiorenzola. Non escludono che tu possa andare anche fino a Venezia. Ci dicono come andare, non dove andare. Chi invece agita il principio di precauzione come un randello, per dire che in base alla precauzione certe cose non si dovrebbero fare, si muove assumendo un altro significato di precauzione. Si muove supponendo e dando per inteso che precauzione significhi o fermati o vai in quella direzione, solo quella, e solo quella. Fermati, bloccati, non produrre innovazione tecnologica. Stai attento a tutto quello che passa il convento oggi della scienza e della tecnica. Va in quella direzione, usa solo tecniche di agricoltura o biologica, come in modo un po' mistificatorio viene chiamata, oppure convenzionale, ma non usare quest'altro. Cioè, si dà per inteso che sia una soluzione estremamente cauta quella di rinunciare agli avanzamenti tecnologici e scientifici. Si dà per scontato. E poi si chiama la gente, scusate il pistotto, ma ci vuole, e poi si chiama la gente a un referendum balordo in cui sulle schede sta scritto se si vuole un'agricoltura di qualità libera da OGM oppure se si vuole un'agricoltura cattiva, contaminata, eccetera. E cosa volete che risponda la gente? Che non vuole bene alla mamma? Una volta che la cosa è stata posta in questo termini così secchi, retorici, seduttivi, sciocchi, inutili. Cosa volete che risponda? E certo che hanno avuto non so quanti milioni, no, di voti. Ma le cose sono falsate. Chiudo con dicendo questo, che mi pare chi mi ha preceduto già ha segnalato. Chi l'ha detto che la precauzione consista nel bloccare la ricerca e l'avanzamento scientifico? Chi ha detto che la precauzione sia lo stare massimamente accorti riguardo all'innovazione? Ma di fronte ai grandi cambiamenti che ci sono stati illustrati nella relazione che mi ha preceduto, grandi cambiamenti climatici, aumento demografico, terre aride, oppure di fronte alla possibilità che viene offerta dalle tecniche transgenesi, andare a coltivare i terreni sterili, di ridurre il consumo delle acque, di utilizzare le tecniche per migliorare i valori nutrizionali dei cibi. Chi l'ha detto che la precauzione debba consistere nell'arrestare la marcia dell'avanzamento tecnico-scientifico? E se la precauzione consistesse nell'andare avanti quanto più possibile, quanto più rapidamente possibile? Non ci avvoliamo questo interrogativo. Arrestarsi forse è abbassare il tasso delle nostre responsabilità. Ma guardate, in determinate situazioni, come quelle attuali, arrestarsi potrebbe essere accrescere le responsabilità che noi ci assumiamo anche nei confronti delle generazioni future. Accrescere. Perché rinunciare cominciamo a fare quello che potrebbe essere nel loro interesse, sveltire il più rapidamente possibile, risolvere quanto prima possibile i problemi. La responsabilità non sta solo nell'agire, nel fare qualcosa, nell'intraprendere la ricerca, la via della ricerca. La responsabilità sta anche nell'omettere, nel mancare di fare. E l'Italia si caratterizza per responsabilità da omissioni fortissime. Scusate l'enfasi, ma guardate, affronti più occasioni questo tipo di problemi, no, eccetera. Io sono arrivato alla conclusione che noi viviamo in un paese in cui trionfa il discredito nei confronti della scienza. Ed è giunto il momento, come opinione pubblica anche, di reagire a questo discredito e di dare invece lustro all'avanzamento tecnico, scientifico. Lo dice uno che viene da studi filosofici e che potrebbe essere accusato di scientismo, no? Di amore, beota, critico nei confronti della scienza. Io credo che siamo davvero a un biglio. Se il nostro paese vuole essere un paese civile, credo che la si debba far finita con i tabù, con le superstizioni, con le chiusure ideologiche, pregiudiziali, e muoversi invece presuntivamente, almeno presuntivamente, a favore dell'avanzamento tecnico. Grazie.
Volevo però prima che il professor Bottolito non ha parlato stanca, se raccontasse in pubblico anche la storia del riso e la storia della cecità, no? Che ti ha raccontato prima.
Ma allora, se lo so dire meglio di me.
Che io non ricordo come si chiama il riso lì.
Goldenreis.
Perché.
Ma è una storia lunghissima.
Ma soltanto risultati.
Sì, il risultato. Voi sapete che il riso, i paesi che mangiano riso soffrono di fenomeni di avitaminosi, in particolar modo della vitamina A. Allora un mio amico che si chiama Ingo Potricus, svizzero, è riuscito a mettere nel riso un gene che fa sintetizzare la provitamina A, per cui la gente che mangia quel riso potrebbe evitare tutte quelle malattie dovute alla vitaminosi. Il discorso è stato terribile per quest'uomo, perché quando lui arrivò alla fine e disse: bene, io voglio andare nei paesi dove, specialmente i paesi poveri dove si mangia questo riso, io lo voglio regalare, si trovò con ben 16 brevetti. Cioè lui aveva fatto la parte più importante, la parte finale, ma non sapeva che tutti gli eventi che lui aveva utilizzato erano tutti sotto brevetto. E allora c'è stata una petizione a livello mondiale perché almeno per i paesi in via di sviluppo si sbloccassero questi brevetti e si concedesse a questi, ai governi di questi paesi, gratuitamente la coltivazione e l'utilizzazione delle sementi senza pagare le royalty, cioè il diritto di brevetto. E così è stato fatto. Ci sono stati altri boicottaggi di questo Golden Rice, ci sono stati. E l'altro qual era?
Quando abbiamo fatto un incontro sulla...
Questo è uno degli esempi per la salute.
Ecco, straordinario, anche perché quando abbiamo fatto una serata sul rapporto Nord-Sud, c'è chiaro che ci sono tutti gli anni circa 100.000 ragazzi in Africa che rimangono ciechi in conseguenza di questo difetto di... La cura è anche semplicemente la vitamina A, ecco, però se aspettavamo che venisse distribuita vitamina nei paesi africani, la cosa poteva essere fatta semplicemente, però non è stata fatta. Questo è uno degli esempi più, assieme all'esempio fatto dell'insulina, assieme all'esempio fatto del mais B, quello che evita appunto questo tipo, sono esempi concreti di rivoluzioni che cambiano radicalmente la vita dell'uomo in positivo. Per contro, a fronte, a tutt'oggi non esistono straordinarie manifestazioni negative di contaminazioni, né sul breve né sul lungo periodo. Ecco, detto questo, sì, Meneghelli.
Sì, allora, io premetto che ho un grande rispetto e ammirazione sia per gli scienziati che per i filosofi, in particolare per questa stanca, ho avuto l'occasione di sentirlo stasera, sono fiero di avere uno scienziato con tutti la fiertona del Sasso, ma nessuno lo scelto del posto. Dopodiché, a me, io adesso dico questo, fondamentalmente sì, ci avete raccontato la positività, no? È un argomento retorico, ma io sono d'accordo con questo, assolutamente. Però il discorso appunto è solo la prima domanda. Un argomento favorevole poter, che la scienza migliora l'uomo, no? Questa visione positiva della scienza, il miglioramento dell'uomo, chiaramente convince anche il pubblico, no? Perché può superare la via. E quindi io non ho solo, chiaramente come diceva il professore, la scienza ha uno sguardo critico nei confronti dell'essere sia progressista che critica nei confronti dei propri stessi risultati. A me è sembrato, mi è venuto Emanuele Severino quando diceva che non siamo ancora all'altezza della tecnoscienza, perché in parte, al di là di tutto che avete detto, avete però secondo me, io lo dico la, diciamo, uno della formazione filosofica, avete detto, e ma forse sia il professor Stanca che il professor
Bartolomei, con due M.
Scusi, entrambi, sì, però queste cose qui si facevano già prima, no? Cioè, in fondo le biotecnologie sono già con la via di un milionesi, in fondo l'agricoltura è già contro natura, eccetera. Sì, il fatto che però si facessero prima, filosoficamente parlando, vuol dire che si facessero bene, che andassero bene queste cose. Tranquillamente è assolutamente logico. Sì. In un'ottica nicciana, per esempio, potremmo dire che l'errore è stato fatto fin dall'inizio, no?
Certo.
Per me non è un errore, effettivamente, questo di avere. Però la tecnica sta all'origine dell'uomo.
Certo.
È proprio. E forse allora il vero motivo che aveva questo naturalmente è perché noi la gente non accetta, come dire, questi cambiamenti, perché siamo di fronte a una rivoluzione, come la fisica,
sì.
Ai tempi di Galileo, qui in Italia è stata osteggiata così. La scienza viene osteggiata perché siamo di fronte proprio non tanto alla continuità, perché avete, come dire, avete utilizzato il discorso di continuità che è passato. No, no, c'è una continuità, ma c'è anche una fortissima continuità, quella che punterebbe una rivoluzione scientifica,
sì.
Diciamo, il discorso di cambiamento di paradigma, c'è un uomo, mi pare, che prima leggeva il codice, non era tutta la natura, adesso cominciava a scriverlo.
Sì.
I codici genetici, quei geni vengono scritti, vengono riformulati, ricombinati,
certo.
Come quelli anagrammi,
certo.
Allora secondo me dovremmo essere forse l'altezza della tecnoscienza, cioè non avere paura dei cambiamenti che la tecnica, la scienza, perché le tecnologie della scienza sono tecniche, portano l'uomo a paura di cambiare troppo, di mutare troppo,
sì.
La trovare la stabilità umana,
sì.
di essere troppo oltreumano.
Sì.
Invece l'oltre uomo è proprio quello che la scienza potrebbe portare. Questa è una considerazione che ho fatto, parzialmente critica nei confronti del modo rassicurante, un po' rassicurante, vale dire, sì, ma anche in base alle altre cose, io devo rassicurare la scienza. La scienza però, per fortuna, ci porta anche, però probabilmente per rimanere l'identità umana, no? L'uomo cambia in maniera
rassicurante.
Penso che... Non so, tocca a te. Io ha detto delle cose straordinarie, Meneghelli. Ha detto delle cose straordinarie, poi dopo te la passo.
Prego, prego.
Perché nel tentativo l'uomo di cambiare uno status quo che ha raggiunto di stabilità, sono successe sempre le grandi rivoluzioni interne. La prima, la sai quando è successa? Sempre nel Neolitico, quando si tentò di addomesticare una pianta che aveva la spiga arachide fragile che disperdeva tutti i semi perché era una pianta furba, e uno trovò una volta una pianta con spiga non arachide. Significava chi usava questo secondo tipo di pianta, che poi è quella che ci ha fatto diventare come siamo noi oggi, significava cambiare radicalmente tutto il sistema organizzativo, familiare, interno e produttivo. Perché? Perché ti doveva camminare il cervello, perché non sapevi più come raccoglierla. Prima era molto facile, andavi, facevi così, te la portavi a casa. Ma se la notte arrivava una tempesta, tu restavi morto di fame e morivi. L'altro, il progressista, gli disse: guarda, stai attento nella spelonca. che noi abbiamo la sicurezza di avere la certezza, ma non sappiamo come raccoglierla. E dovete inventare la falce. Poi produsse molto e dovete inventare la cuocere l'argilla, perché doveva fare i primi silos e così via, e c'è stato il progresso. Quello che hai detto tu è sacrosanto. È sacrosanto perché se noi non ci affacciamo, indipendentemente dal sistema con cui noi abbiamo presentato le cose, assolutamente ci porta inevitabilmente ad uno stop, ad una stasi. Quando io dicevo che madre natura fa quello lì, nel trasferimento dei geni, io voglio portare un solo esempio, che è importantissimo. Il frumento per fare il pane è costituito da 3 genomi, non da 3 geni in più. Sono 3 genomi che madre natura ha detto: tu sei del triticum monococcum, tu sei del triticum bicoccum, vi mettete insieme, tu hai 2 genomi più un 1/3 genoma e facciamo il frumento tenero per fare il pane. Genomi. Ma come è successo questo fenomeno? E chi lo sa? E chi lo sa? Lo si può supporre. Evidentemente, dice, io divento una pianta molto ma molto più aggressiva rispetto alle altre, ma l'ha fatto male della natura. Non è per insistere su questo argomento, ma noi non riusciamo a scimmiottare madre natura, a scimmiottare. Il fatto dell'incrocio è che lo si sa, solo che tu lo programmi. Che cosa fai tu? Favorisci. Abbiamo fatto una volta un incrocio tra un orzo europeo e un orzo giapponese. Sono nati 100 genotipi diversi, che dal punto di vista agronomico non servivano a niente, ma dal punto di vista genetico era da andare a baciare quelle spighe una per una. Perché? Era nata tanta di quella variabilità genetica. Perché? Perché c'era una diversità genetica di base tra un ceppo giapponese e un ceppo europeo che giammai si sarebbero potuti incontrare nella storia della loro vita. Pensate voi a un granulo pollinico dal Giappone che parte di là, decolla e atterra qua per andare a fecondare una spiga. È un caso improbabile. E quindi noi abbiamo favorito quello lì, non abbiamo fatto nient'altro. Cioè si favoriscono certi eventi dal punto di vista filosofico. A te.
Grazie. No, anch'io ringrazio. Sono in gran parte d'accordo con quanto ha detto chi è intervenuto, che ringrazio. D'accordo sicuramente su questa suo modo di ridisegnare il modo di intendere gli avanzamenti della cosiddetta tecnoscienza, perché c'è un modo usuale, canonico, un po' scontato, per cui da questi avanzamenti deriverebbero solo rischi e minacce. Questo è il modo usuale, no? Il modo usuale. Un nuovo modo dovrebbe essere, a mio parere, quello di riuscire a visualizzare anche le nuove opportunità, le nuove possibilità che vengono offerte dagli avanzamenti. In questo mi trovo del tutto d'accordo con lei. Un po' meno d'accordo, ma per amore della discussione, riguardo alla tesi che lei chiama della discontinuità. Io, a dire il vero, poi non vedo grande discontinuità. Siamo di fronte, con le nuove tecnologie agroalimentari a base transgenica, siamo di fronte alla continuazione di un antico progetto, che è quello del miglioramento genetico. Da questo punto di vista io non vedo grandi differenze, o meglio, vedo una puntualizzazione, una rigorizzazione di queste tecniche, perché si passi da forme di intervento approssimativo e dozzinale, a cui faceva ora riferimento anche il professor Stanch, con la combinazione di interi genomi, a forme più precise, tendenzialmente più precise, che offrono opportunità di maggiore controllo, come dicevo, dei processi naturali. Da questo punto di vista non vedrei grande discontinuità, però non nego che forse ve ne sia sotto altri aspetti, però mi dovrebbero essere un po' precisati, che ripeto, non vedo poi grandi differenze. Forse lei, non so se intende dire, ma noi ci stiamo accostando alle basi molecolari della vita, cosa, no? Continente che non era mai stato stuzzicato. Se è a questo che lei fa riferimento, anche lì bisogna intenderci. Vi sarebbe discontinuità se il controllare le basi molecolari della vita costituisse una innovazione dissacrante. se andasse a violare un patrimonio che deve essere lasciato intatto. Ma per dire questo dovremmo assumere che i processi molecolari sono processi preziosi, sacri, da un punto di vista, che so, metafisico e religioso. Io sono del parere che i processi molecolari siano processi molecolari, fisico-fisici, e dove si arriva, si arriva. Cioè non devono esserci tabù, nell'opera di controllo umano dei processi biologici. I tabù, nel senso di cautele, eventuali paletti, devono essere fissati riguardo agli usi, alle destinazioni che noi facciamo dei controlli sui processi biomolecolari. Ma le possibilità devono essere aperte a livello di possibilità di controllo. E mi pare che da questo punto di vista non sia poi discontinuo.
Prego.
Una domanda mirata, come sono stanca. 10 giorni fa in provincia di Parma c'è stato un convegno sulle micotossine, tra l'altro tenuto dai suoi colleghi dell'Università Cattolica, e appunto, siccome era anche sponsorizzato questa serata dalla centrale, diciamo, di vendita di prodotti chimici, diceva il moderatore, noi chiaramente si diciamo che gli OGM non funzionano perché negli Stati Uniti come hanno fatto ad aggirare il problema delle micotossine, la Food and Drug Administration praticamente ha alzato un limite per quanto riguarda il quantitativo soglia di micotossine, e quindi loro dicono che gli OGM funzionano semplicemente perché rispetto a noi hanno delle soglie più alte. Quindi noi, se vogliamo, e poi la conclusione è che quindi noi, se vogliamo comunque controllare queste micotossine qua, cari agricoltori, dobbiamo trattare bene.
Ma non è la conclusione.
Ma allora, no, io ti chiedevo, è vero che c'è stato questo sul momento?
Assolutamente, per quello che so io esistono le soglie definite a livello mondiale. A livello italiano siamo i super protetti da questo punto di vista, non si transige. Pensate che quattro anni fa, qui in Italia, quando successe quel fenomeno succitoso durante l'estate, che ci fu un attacco di fusariosi enorme sul mais, si facevano prelievi a tutto spiano, e per poter utilizzare quei mais hanno dovuto fare miscele molto ma molto grosse, andando a comprare partite di mais non attaccato da fusariosi, non solo, ma di mescolare tutti i mangimi con sostanze amidacee, scusate, esenti completamente da micotossine. L'unico esempio di esperimento fatto sulle micotossine in Italia usando mais transgenici è stato fatto dall'INRAN, l'Istituto Nazionale della Nutrizione delle Piante, no, della Nutrizione di Roma, e avevano dato l'incarico a Milano, a farlo a Milano. Ed è nata una discussione di quelle terribili che l'Italia è andata a finire su Nature. Per fortuna ogni tanto andiamo su Nature per altre cose, stavolta siamo andati per questo fenomeno. Che cosa era successo? Che era stato definito che assolutamente in Italia non c'è bisogno dei mais transgenici, come dicevano, perché le micotossine non danno nessun fastidio e sono controllabili. È stato fatto questo esperimento a Milano utilizzando mais transgenici e mais normali, e si notò che lì l'attacco da micotossine era stato 10 volte superiore alla soglia prevista dallo Stato italiano nei mais non transgenici, nei mais transgenici zero. A quel punto il presidente dell'Iran stava dando le dimissioni, il direttore generale è stato sostituito perché aveva detto in televisione delle cose non vere. Ed era stato veramente, adesso il presidente è il professor Cannella, Carlo Cannella, il quale sta cercando di mettere, di acquietare questa situazione drammatica dal punto di vista sperimentale. Non so se ho risposto pienamente.
Comunque non è vero, ci sono questi soldi che sono stabiliti a livello mondiale, che hanno gli Stati Uniti con l'Unione.
Assolutamente. Se così fosse, siccome gli Stati Uniti d'America esportano il 50% della loro produzione, pensate che noi sino a 5-6 anni fa eravamo autosufficienti nella produzione di mais. Si prevede che nel 2013 noi importeremo più più del 15%, cioè 15 milioni di quintali di mais, di granella di mais, la dobbiamo importare. Tenete conto che nel 2010, cioè fra tre anni, l'86% del mais sul mercato sarà tutto transgenico. Quindi direttamente o indirettamente noi in Italia la soia è già quasi tutta transgenica, ma il mais sicuramente dal 2010 in avanti sicuramente noi avremo più dell'80% che ce lo mangeremo, ma non lo possiamo neanche sperimentare in Italia ancora. Questa è la situazione.
Conflitto tra le multinazionali produttrici di prodotti chimici per l'agricoltura e i
prodotti. Questa è la domanda chiave, no? Di tutto il sistema. Perché? Per fare un transgenico oggi, solo per fare i controlli, ci vuole 1 miliardo di lire. Dopo che uno l'ha prodotto nei laboratori, che costa altri miliardi, ci vuole 1 miliardo di lire per fare tutti i test di allergia, di sicurezza, di non flussogenico, di controllo sul principio di precauzione, sui controlli della sostanziale equivalenza. Cioè la base fondamentale di un transgenico è che questo abbia le stesse caratteristiche del prodotto normale. E lo devi dimostrare, cioè mentre nel prodotto normale io faccio le varietà tradizionalmente, io non devo dimostrare niente. Ma se faccio un transgenico, al di là di una cella climatica, non può uscire dal nostro laboratorio, neanche in serra li possiamo tenere. Quindi non si può parlare, ma mettiamo che io avessi un transgenico, con il transgenico io lo devo dimostrare. Dall'altra parte il mio programma di miglioramento genetico tradizionale, che produce esattamente varietà nuove, assolutamente io non devo dimostrare niente. Allora ci sono tutti questi costi all'industria multinazionale, questi li devono ritornare, non c'è niente da fare. E chi ha potuto investire in agricoltura per fare questo lavoro, visto che i governi si sono tutti ritirati? Non c'è stato un governo che abbia messo dei soldi. Allora l'hanno preso in mano loro il pallino, e quindi a loro li devono tornare. Chi sono state? Sono state le multinazionali dell'agrochimica, che avevano troppi soldi, avevano guadagnato troppi soldi. Pensate voi, per produrre una mela in Trentino, sapete come si producevano le mele in Trentino 10 anni fa? Adesso, per fortuna, a furia di strillare, di applicare la scienza, la tecnologia, in Trentino le mele si producevano facendo i trattamenti a calendario. Non perché servivano, ma a calendario, preventivamente, si diceva, si comincia dal 1 gennaio e si tratta ogni settimana 40 trattamenti prima della raccolta. È chiaro che lì il business è stato immenso, ha portato a casa tonnellate di soldi. È chiaro che le stesse multinazionali nel transgenico hanno visto il business, e sarebbe stato un gran business per loro. Perché? Perché non c'era la concorrenza. Non c'è stato un governo nazionale che abbia messo dei soldi per fare questo. Forse la Cina. Forse la Cina. Non so se ho risposto sufficientemente.
Sì. Però l'altro livello invece è: perché non si riesce a fare più informazioni?
Mamma mia, mamma mia. Non si riesce, perché quando Ferrari mi chiamò e mi disse: noi vorremmo fare un dibattito sugli OGM, non vengo. È vero? Sì. Ho detto: non vengo. Vai a chiamare chi vuoi, lo chiama chi vuoi, io non vengo. OGM sì, OGM no, olivo lì, olivo là, la dobbiamo smettere. Perché? Perché se tu vai a discutere e poi viene qua dentro uno che dice e non spiega il principio di precauzione come l'ha spiegato Bartolomei, state tranquilli che da qua dentro stasera saremo usciti tranquillissimi, che stanca è un minchione. E che gli OGM sono la sventura dell'umanità. Saremmo usciti con questa, con questo in mente. Perché? Perché si utilizzando questa specie di
tecnica retorica.
Della tecnica retorica, assolutamente. Tu dici: ma qui protest, a chi giova tutta questa situazione? Non lo so. Non lo so, un fatto è certo che ad alcuni ministri dell'agricoltura, dell'ambiente o a governi Questo fatto ha giovato moltissimo. Perché? Perché per esempio ci sono state le grandi organizzazioni dei produttori agricoli che si sono schierati apertamente, quindi era un serbatoio di voti non indifferente. Voi pensate, un'altra cosa, poi ti lascio subito, un'altra cosa, ogni tanto nasce Carpaneto esente da OGM. Io gli ho scritto al sindaco, gli ho detto ma la tua giunta sa che cos'è un OGM? Io gli ho fatto questa domanda, la tua giunta o il tuo consiglio di amministrazione sa che cos'è un OGM? La Barbieri un giorno mi ha telefonato, ha detto ma qua c'è una corrente di pensiero che vorrebbe fare Fiorenzuola esente da OGM, ma fatela, ho detto io. Ma fatela, ma che cosa vuoi? Dice no, ma per l'istituto, ma l'istituto non fa OGM. L'istituto fa ricerca sugli OGM, poi se Fiorenzuola può fare gli OGM non vuole far passare gli OGM. E poi gli ho detto ma quelli che stanno proponendo gli OGM o la giunta di Fiorenzuola sa che cos'è un OGM? Se tu sei capace di farti dire e spiegare che cos'è un OGM, allora c'è questa convinzione, fatelo. Questa è la questione dell'opinione pubblica. Stanca che va a report in 30 secondi per far dire quello che voleva la Gabanelli, non ci sto più io a questo gioco. A Massacro quando mi ha mandato due telecamere, una davanti e una di dietro, per scoprire se io ad un certo punto potessi contraddirmi e dire sì va bene ma qua stiamo giocando a playing God con Dio, e dietro c'era sempre una televisione, una telecamera accesa. Quello lì se viene io non lo faccio entrare più nel mio laboratorio, perché quello è stato ha fatto 14 ore di registrazione, 7 ore di registrazione con due telecamere, quindi aveva 14 cassette di telecamere per farmi parlare come voleva lei, mettendomi contro Jeremy Rifichi. Io non voglio parlare con Jeremy Rifichi, perché sono due concetti e due mentalità e due modalità di interpretare la situazione completamente diversa. Io qua non sono venuto a dirmi dobbiamo essere tutti convinti degli OGM, no, io sono venuto a dirvi che cosa fa la scienza, la tecnologia. Questo è quello che c'è nel mondo. Ognuno di voi usi la sua testa e faccia quello che vuole. Io ho il grande rispetto, uno dice ma a me gli OGM non mi piacciono lo stesso, io gli stringo la mano e dico fai bene, purché sei convinto però.
D'altra parte ho accennato io all'inizio della posizione diversa tenuta dal professor Tamino. Noi abbiamo le conferenze, vengono registrate, possono essere ascoltate in modalità podcast sul sito del Cinema Capito. Se uno va ad ascoltarsi nella conferenza del professor Tamino, alla fine lui proprio ha usato in maniera retorica, in maniera secondo me appunto truffaldina, questo riferimento al principio di precauzione. Io me ne sono reso conto perché le persone con cui collaborano nell'organizzazione di questa serata sono rimaste tutte convinte, cioè convinte negativamente. Questa serata è stata costruita così, con due relatori, e ci abbiamo tenuto a avere anche il secondo, e lo ringraziamo di nuovo perché il professore è venuto da Pisa apposta, da un lato appunto per mettere in discussione appunto questo concetto di principio di precauzione, che è stato usato come un qualcosa che tagliasse la testa al toro, no? Cioè, e poi dopo dall'altra parte, con la conferenza del professor Stanca, mettere un attimo in chiaro come stanno veramente le cose. Poi è chiaro che è una questione complessa, delicata, di cui si può discutere, perché soprattutto il tema è poi limitare gli abusi, limitare gli arbitri. Una volta che le multinazionali sono in campo, usano le loro strategie. La Monsanto non è certamente un santo, la Monsanto farà dei chiodi, potremmo raccontare, potremmo fare 30 serate sugli arbitri, gli abusi. Ecco, però la questione degli OGM va posta in maniera serena, come del resto va posta in maniera serena tutta la questione dell'innovazione scientifica e della ricerca scientifica. Perché uno potrebbe chiedersi perché c'è disinformazione sulle staminali, perché sembra che in Italia siamo contro tutto. Noi potremmo fare delle serate simili sulle staminali, su tutta una serie di problematiche, quelle più importanti, sulle quali in Italia non si riesce mai ad arrivare a una serena discussione. E questa è la ragione per cui noi abbiamo fatto una serata, diciamo, monotematica, qui non ci sono i pro e i contro. ci sono due persone che vi hanno fatto riflettere su queste tematiche, senza cercare di fare delle tavole, di convincere, di tirare acqua al loro mulino, no, con degli artifici retorici. Secondo me si fa così cultura, si fa così informazione. Quello che ci interessa è appunto creare dibattito, partecipazione, discussione, ma non creare confronto tra chi è contro. Se stasera voi uscite di qui con le idee meno chiare di quanto avevate, l'obiettivo l'abbiamo colto, perché l'obiettivo è questo. Perché poi c'è un'altra questione. Queste sono questioni tecniche. C'è chi sostiene che anche queste questioni deve essere la gente a risolverle, come la questione dell'energia, la questione di... da qui i discorsi del referendum. Ecco, invece queste sono questioni tecniche, non è possibile pretendere che la gente... È vero che ne va della nostra salute, però ci sono delle forme di mediazione, non è che la scienza e gli organismi di ricerca siano organismi criminosi messi contro di noi, no? Dovrebbero almeno sulla carta essere le organizzazioni appunto al controllo, dovremmo finanziarle, dovremmo credere molto di più nei ricercatori, degli scienziati.
Allora il mondo dell'alimentazione e della nutrizione dovrebbe essere attento a voi, perché non è così? È la domanda che poniamo.
Perché una, provo solo ad accennare, è una risposta, non so se sia, perché vengono spesso presentate le cose come alternative dicotomiche. Per esempio, una delle abitudini in base nel nostro paese è di presentare come alternativa dicotomica la scelta fra agricoltura cosiddetta biologica e convenzionale da una parte e transgenica dall'altra. Vengono presentate come il diavolo e l'acqua santa. Questo. E se invece che alternative fossero complementari? Chi ha detto che l'una deve sostituire l'altra? Per quale motivo? Per quale motivo? Questo può essere detto solo se si assume, di nuovo implicitamente in maniera retorica, che l'agricoltura transgenica sia intrinsecamente pericolosa, intrinsecamente negativa, o che comunque farà danni sull'agricoltura biologica e convenzionale. Ma abbiamo il fior fiore di agronomi che ci dicono che possiamo individuare tutta una serie, non sono certo io a dovermi esprimere, ma individuare una serie di soluzioni empiriche per delimitare campi, proteggere coltivazioni, garantire il non trasferimento genico, che potrebbe avvenire solo condizioni molto eccezionali, e dunque ci rassicura sulla possibilità della coesistenza, per esempio, fra agricolture di tipo diverso, sulla coesistenza. Ma in Italia piace il bianco e il nero, da noi piacciono le scelte drammatizzate, perché la nostra tradizione è fortemente ideologizzata e priva di informazioni scientifiche, priva di una cultura dell'informazione, di una disponibilità all'informazione scientifica. È molto disponibile invece al tifo, alla tifoseria, al suddividersi in pro e contro. Questo credo, ecco, sia una delle ragioni che poi dettano soluzioni tecniche a cui accennava il signore, standard di sicurezza altissimi per i cosiddetti alimenti transgenici, lassismo per l'agricoltura biologica e convenzionale. E perché? Non è questa una forma di discriminazione? Perché? Forse gli alimenti biologici e convenzionali sono meno rischiosi, ma muffe, tossine, aflatossine contenute nel latte, eccetera. Ma noi mangiamo cose che non sono affatto innocue. Affatto innocue. Però si assume, no, una intrinseca invece positività degli alimenti convenzionali, intrinseco, e siamo le solite. Queste sono opzioni ideologiche, non sono scelte fatte sulla base dell'informazione scientifica e circostanziale.
Se posso aggiungere qualcosa alla domanda della diffidenza nei riguardi della scienza per la produzione di alimenti di qualità, questa è un'opinione pubblica molto, molto sbagliata, secondo me. Tutto il progresso, e l'Italia l'ha dimostrato, tutto il progresso nel proporre alimenti italiani, il made in Italy a livello internazionale, se non ci fosse stata una tecnologia di avanguardia, state tranquilli che il parmigiano reggiano, il prosciutto di Parma, quello che volete voi, ce lo saremmo mangiati noi. non usciva fuori da nessuna dogana per andare a colonizzare il mondo. Il parmigiano reggiano ha raggiunto tutto il mondo quando abbiamo dimostrato che c'era una tecnologia moderna su una tradizione, e la tecnologia moderna principalmente basata sulla salubrità del prodotto di base che era il latte. In pianura padana si produceva latte schifosissimo. Qui abbiamo dei tecnici di primissimo livello che ci possono dire su queste cose qua. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale si produceva latte con una carica batterica da spavento. Non si poteva nemmeno fare parmigiano reggiano o grana padano. Oggi la tecnologia è perfetta. Oggi potete andare alla migliore boutique di Adelaide e trovate il parmigiano reggiano, ma sta in mezzo solo lui, lo presentano come un dio. Prima non lo presentavano, d'altra parte quando sono arrivato io qua, mangiavo meglio il parmigiano reggiano a Lecce che non qua, perché almeno a Lecce erano tutte forme selezionate, qui mangiavate tutte forme confinate, perché confinavano continuamente, soltanto qualcuno mangiava il parmigiano reggiano, il grana padano buono, il resto erano tutto puzzato. E voi mi dite perché puzzava? Perché io alla Cerea ho dovuto gestire 100 vacche e il Bergamino, quando doveva riempire d'estate il bidone del latte che andava dentro la stalla e tornava, prima di aggiungere il latte doveva fare con la mano così e tirar fuori una manciata di mosche. Andate voi nella stalla del dottor Garoffi e vedete se può mai una mosca toccare una molecola di latte, non una goccia, una molecola di latte. Se una mosca si può avvicinare, non si avvicina. La tecnologia moderna, dite, ma gli spaghetti che si facevano una volta, ma sono tutte, è tutta pura fantasia. Se io vi dicessi la tecnologia che c'è oggi per fare lo spaghetto, vi spaventereste. Addirittura c'è un sistema laser di controllo per ogni singolo spaghetto affinché non rimanga traccia eventuale di qualche piccola particella di acciaio o di ingranaggio che si sgretola, vengono subito scartati durante il processo di movimentazione dello spaghetto singolo. Durante questo percorso c'è un controllo, c'è una macchina che addirittura controlla la consistenza dello spaghetto all'essiccazione, se per caso c'ha dell'aria dentro. Pensate un po' che tecnologie oggi ci sono. Noi non ci rendiamo conto, noi tiriamo calci al benessere, e al benessere vero, che è la salubrità dei nostri prodotti che stiamo mangiando adesso, non prima. Prima, noi, io non so, perché avevamo gli anticorpi giusti, avevamo, e siamo riusciti a sopravvivere, ma prima, che cosa mangiavamo? Ma stiamo scherzando, colla mangiavamo, colla. Gel d'amido mangiavamo con gli spaghetti noi. Perché? Perché erano tutti prodotti non concimati, senza proteine, non riuscivano a trattenere l'amido, e quando tu lo bollivi che gelatinizzava, usciva fuori e doveva uscire l'astre di amido. Pensate un po'. Beh, se volete che vi racconti poi tutte queste storie, non andiamo a casa stasera. Dottor Garoffi.
Sì, forse indubbiamente penso, forse l'ultimo intervento è l'intervento dell'agricoltura, dell'agricoltore, che vive forse più di ogni altro, proprio quotidianamente, sulla propria pelle, questa vicenda. Questa. Intanto mi sembra doveroso ringraziare l'assessorato alla cultura, penso alla legge, comunque del forte, per aver organizzato questa serata, veramente utili, complimenti ai due relatori, sono sicuramente l'obbligo. L'agricoltura è in sofferenza economica e è in sofferenza mentale. Mentale perché addirittura nel nostro interno, le nostre organizzazioni che si rappresentano a livello nazionale, sono divise sul fatto proprio della udienza. E questo crea confusione, e quando in un ambiente dove, diciamo, va già male, c'è confusione, le cose peggiorano ancora di più. Il dottor Stanca accennava al fatto di 3-4 anni fa, quando abbiamo vissuto, e ho vissuto proprio sulla mia pelle, sulla nostra pelle, il problema delle micotossine nell'acqua, stato un problema grosso, grave. Tranquillizzo, perché effettivamente oggi penso che i consumatori debbono, possono stare tranquilli, che non è assolutamente nessun prodotto da nessuna azienda agricola più che controllato e più che sano. Il latte è controllatissimo, la carne è controllatissima. Sono un allevatore di bovini e quindi permettetemi che un attimo divulgo un attimino il problema della carne bovina. La carne bovina è in assoluto la carne più sicura e non ho dubbio che qualcuno me lo venga a dire, perché è la carne che subisce i controlli più rigorosi, più seri, e abbiamo un regolamento ancora che prevede il veterinario una visita pre-morte dell'animale per farsi morte. Però siamo in una confusione mentale e mi rammarico molto che qui questa sera, nonostante io abbia invitato vari rappresentanti di varie organizzazioni agricole, non ne vede presente. Non ne vede. Questo è veramente una grossa lacuna, una grossa. E purtroppo è un grosso danno per noi agricoltori e agricoltori. Oltre alla non produzione dell'uso per le sementi di prodotti OGM, il fatto, io dico sempre, di essere purtroppo malato.
Adesso volevo chiudere facendo un accenno a uno dei prossimi appuntamenti. Oggi si parla molto della questione delle mozzarelle, no? Napoli, della campagna contaminata da diossina. È in programma noi il 29 di aprile, non il 30, proietteremo qui di Fulcanto, che è un documentario girato in Campania 2 anni fa, in cui non si parla di contaminazione di diossina delle mozzarelle, però in cui si racconta come in certi paesi della Campania ci fosse la sera un camion nella mezza urbana che girava a raccogliere tutte le sere le pecore morte per eccesso, per alto tasso di diossina nel sangue. Quindi il problema della contaminazione di diossina in Campania è un problema grande come una casa. Uno di quelli che ha girato questo film è un esponente storico di Legambiente Campania che ha scritto il libro Ecomafie. Ecco, su questi fronti bisogna stare molto allerta, cioè laddove ci sono anche pesanti contaminazioni alimentari, ma sul serio, ecco, non è perché c'è una ricerca indiscriminata o perché ci sono gli apprendisti stregoni. E quando entrano in ballo altre logiche, ed è lì che bisognerebbe tenere alto il fronte di chi fa i controlli, ecco. Perché adesso a voi può sembrare una cosa incredibile che all'improvviso si scopre questo problema, ma è ancora più grave se adesso che vi dico che se vedrete questo documentario, ed è una roba macroscopica, nel documentario si vedono i contadini che innaffiano i propri orti con l'acqua minerale perché non si fidano a usare l'acqua di falda. Quindi questo qui è il tipo di problemi reali con cui bisognerebbe davvero fare i conti e non perdersi in queste discussioni molte volte strumentali con personaggi indifendibili come Mario Capanna, che è diventato all'improvviso il portavoce di una campagna appunto indiscriminata e irrazionale contro gli oggetti. Ecco, spero che questa serata sia servita appunto a essere stata feconda e costruttiva per tutti. Ringrazio i relatori e vi do appuntamento a mercoledì prossimo, e avremo un personaggio importante, il presidente del consorzio italiano per il contratto mondiale per l'acqua.
Grazie.
Correcto.